ti dico un libro. Hashtag io resto a casa. Siete pronti ad entrare ancora con noi nella Valle di Fondo, ad entrare in questo meraviglioso luogo incantato dove abitano piccoli geni, animali parlanti, dove sentiamo e abbiamo ascoltato il vento Matteo, dove abbiamo conosciuto la Gazza, ma soprattutto dove abbiamo anche conosciuto Sebastiano Procolo e suo nipote. Stiamo parlando del segreto del Bosco Vecchio e vogliamo accompagnarvi ancora per due serate e poi questo romanzo arriverà alla conclusione in queste nostre passeggiate dentro il romanzo di Dino Buzzati. Lo vogliamo fare come tutte le sere insieme ai nostri attori Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco, Replicante Teatro, che ci ha proposto più di un mese fa questo bel progetto che ha avuto il suo percorso insieme all'emergenza che abbiamo vissuto. Abbiamo iniziato il 23 marzo, quindi in pieno isolamento sociale, con tutte le difficoltà del caso, ognuno a casa propria, ognuno sul proprio divano, ma in qualche modo abbiamo cercato di tenerci compagnia, di essere insieme, ma abbiamo cercato anche di poter stringere delle relazioni attraverso dei personaggi fantastici, dei racconti di Buzzati con i nostri ascoltatori. E abbiamo voluto anche proseguire non soltanto con i racconti della boutique del mistero e quindi cambiando spazi e tempi ogni sera, ma abbiamo voluto entrare, iniziare, permettetemi un'ascesa verso la Valle di Fondo e verso la cima della Valle di Fondo, entrando in questo bosco vecchio così segreto e che custodisce la vita. Forse abbiamo parlato nelle scorse puntate dell'importanza della foresta, abbiamo raccontato e chiacchierato su tanti personaggi, abbiamo parlato della Gazza e abbiamo anche vissuto, sentito e ci siamo emozionati con i tanti cambiamenti che i personaggi hanno fatto dentro questo luogo magico. Vado a salutare chi ci ha portato e chi ci ha guidato in questo meraviglioso viaggio. Ciao Barbara, come stai?
Ciao Fabiola, bene, buonasera a tutti e bentrovati.
E saluto anche Andrea D'Amarco.
Eccomi qua, ciao Fabiola, buonasera a tutti.
E noi in questo percorso abbiamo voluto aprire lo sguardo e aprire le braccia al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Abbiamo camminato davvero insieme anche alla Fondazione Comunitaria, perché abbiamo sostenuto questo fondo che ad oggi è arrivato a 212.000 euro, e quindi significa che la Valle d'Aosta, e forse anche non solo, è stata davvero generosa per poter sostenere tutti i progetti che Fondazione Comunitaria insieme ai partner hanno presentato, quindi un'attenzione al tempo presente, quasi ormai passato, non direi forse ancora superato, ma l'emergenza e quindi anche la necessità di poter fornire dei pasti, la necessità di poter fornire dei dispositivi di protezione individuale, la necessità anche aiutare proprio il sistema sanitario attraverso l'acquisto di un ecografo utile alla diagnosi precoce dei pazienti affetti da virus, ma questo fondo ha voluto anche costruire la strada su cui saremmo poi tutti saliti e mano per mano l'avremmo percorsa per poter uscire da questo tempo di emergenza. Ha aperto un bando, tante sono state le realtà del terzo settore che hanno presentato un progetto poi finanziato per promuovere proprio degli interventi a favore delle persone fragili o per attivare delle reti di sostegno, per dare delle risposte concrete e per attenzionare e per essere attenti a tutte quelle persone che hanno vissuto questo periodo di isolamento con maggiore difficoltà. E noi in questo periodo di isolamento abbiamo voluto esserci, non ci siamo mai incontrati, non ci siamo mai visti, ma devo dire che le nostre relazioni, anche il nostro modo di sentirci è sempre stato molto vicino e molto, come dire, davvero comune e unito. Abbiamo camminato con Dino Buzzati, lo abbiamo fatto dal primo momento e questo ci ha permesso di entrare nel suo mondo magico e come sempre abbiamo anche voluto aprire questa nostra chiacchiera e queste nostre serate al pubblico e a tutti coloro che ci hanno ascoltato e seguito. Ed è per questo che vi diamo ancora i contatti, se volete scriverci tra oggi e domani, perché domani sarà la nostra ultima puntata. Lo potete fare tramite WhatsApp 380-246-1981, lo potete fare attraverso Facebook, attraverso la pagina di Radio Proposta in Blu e contattarci su Messenger, o con la mail diretta @radioproposta.inblu.it. Ci farebbe davvero piacere poter sentire le vostre voci, ascoltare i vostri commenti e sapere anche se siete stati con noi e come siete stati e che cosa questa storia del segreto del Bosco Vecchio vi ha suscitato. Ovviamente chi ci scrive tutti i giorni è Luciano e noi con calore accogliamo davvero le sue mail, anche con la gioia di poter fare questo viaggio insieme, quasi a braccetto. Vado a leggere la sua mail e il suo commento sulla puntata di ieri sera, che dice: Luciano, mi ha fatto riflettere sul ruolo della gazza in questo racconto. Devo ammettere che sin dall'inizio ho fatto fatica a mettere a fuoco il personaggio. Ho letto delle cose sul suo significato simbolico. Alla fine sono arrivato a pensare che, proprio perché è guardiana, fa sentire la sua voce solo quando è necessario. Non solo mette il procolo in guardia nei confronti dei visitatori della sua proprietà, ma soprattutto negli ultimi capitoli lo mette in guardia nei confronti dei visitatori della sua esistenza e della sua coscienza, indicandogli il percorso per giungere finalmente alla piena accettazione di se stesso. E poi la domanda ai nostri attori: cosa ne pensate? E beh, certo che la gazza è un personaggio davvero molto interessante, ne avevamo già parlato e mi ricordo anche che avevamo aperto il discorso se la gazza rappresenta il maschile o rappresenta il femminile. E Andrea, che cosa ne pensi di queste affermazioni e di queste considerazioni di Luciano?
Ricordo di più. Nel senso, la gazza effettivamente è una figura potente, nel senso che è quasi un profeta che dall'alto vede lontano, no? Inventando, vedendo chissà cosa. Vede, secondo me, ma insomma mi pare che... Però questo che trovo interessante della gazza è che la gazza, lei, anche se poi insomma muore, poi ritorna, ma il segno è quello, è lei. Vede il potenziale inespresso del procolo, è questo che secondo me lei riesce a vedere, e questo mette nelle condizioni per quello che lo difende nel processo, perché infatti lo dice: ma cosa ti può interessare? Lei sta guardando il percorso del colonnello, è lì, vede lontano, e vede, ma non lontano perché vede se arriva un incendio, vede appunto il potenziale non espresso di quell'uomo, che invece si spegne lentamente, è riuscito a trovarsi solo in un luogo in cui la solitudine proprio non è di casa, perché proprio la solitudine non è di casa, ma perché lui questa solitudine ce l'ha dentro, ed è la forma più aggressiva di solitudine, perché ti mette nelle condizioni di non riuscire più non solo a parlare con te stesso, ma neanche con gli altri, non riesci più a vedere, non riesci più a sentire. E nonostante questo, la gazza, appunto, lei ha visto quell'atomo che poteva rivoluzionare tutto, e forse ha visto giusto, chi lo sa.
Mi viene quasi da dire, aggiungo, che forse la gazza è anche colei che riesce a riportare alla vita la prepotenza e i personaggio burbero che è rappresentato appunto da Sebastiano Procolo, che distrugge, che certamente non rigenera e che fatica a camminare. Ma grazie alle parole della gazza quella notte nel tribunale degli animali che condannano appunto l'azione di Sebastiano Procolo, lei è colei che in qualche modo aiuta anche Sebastiano a perdonarsi o comunque a poter riflettere su se stesso. Ha un ruolo molto importante di rigenerazione, Andrea.
Beh, penso che per uno come il Procolo rendersi conto che qualcuno ti vuole bene, anche se tu non pensi di meritarlo, perché il Procolo è evidente che è un uomo che morde, così almeno si sporca la bocca di altro, invece che di sentire e di ascoltare se stesso. Quindi scoprire d'un tratto che qualcuno ti vuole bene, si fida, ci ha visto qualcosa di buono in te, credo che sia soprattutto per, cioè, uno come il Procolo, se lo pigli di punta gli devi sparare in mezzo agli occhi. Se lo ami lo freghi, e la Gazza l'ha amato, è per questo che l'ha fregato, non se l'aspettava il Procolo.
Abbiamo parlato di cambiamenti e la puntata di ieri sera ci ha messo anche in ascolto di cambiamenti che potrebbero ancora avvenire. Ci mettiamo ancora una volta in ascolto per la 20ª puntata del Segreto del Bosco Vecchio.
Poi che il sole del 31 dicembre fu tramontato, gli uomini si posero ad aspettare l'anno nuovo. Anche quella sera il colonnello Sebastiano Procolo era solo. Prima del tramonto Benvenuto era venuto in sciva al collegio per fargli gli auguri prescritti, ma si era fermato per pochi minuti. Dopo la cena il colonnello si ritirò nello studio e accese la radio. Lettore, in sala da pranzo, preparò una bottiglia di moscato spumante e un bicchiere a calice affinché a mezzanotte il padrone potesse brindare all'anno nascente. Poi si sedette in cucina, addormentandosi accanto al fuoco. Potevano essere le 21 quando Matteo soffiò alla finestra del Procolo. Il colonnello non aprì, che sarebbe entrato un freddo d'inferno, ma prese un pesante tabarro e uscì davanti alla casa sotto la luce della luna nascente. «Colonnello», fece Matteo, «ti porto per l'anno nuovo un grande regalo, una magnifica notizia». «E allora fa presto, perché stanotte fa un freddo. Sarai molto contento. Benvenuto. Benvenuto. Ed è caduta una slavina e lui è rimasto sepolto». Il colonnello rimase immobile. «Dove? Dove è successo?» «Nella valletta del Lentaccio, al confine del Bosco Vecchio, mentre scendeva in sci di costa quando era già venuta la notte». «Matteo, non fare scherzi. Nessuno ancora lo sa. I suoi compagni non si sono accorti. Nessuno verrà a saperlo prima della primavera». «Nella valletta del Lentaccio, hai detto. Ma in che punto è successo?» «Quasi in cima», fece Matteo, «in un canalone laterale. A dirmelo è stato un corvo che aveva assistito alla scena. Ma il segno della slavina l'ho visto poco fa anch'io. Deve essere stata una bella frana, colonnello. Benvenuto era rimasto a sciare mentre i compagni erano già rientrati». «Ma come? E nessuno è andato in suo soccorso?» «Nessuno, puoi stare tranquillo. Ora ti lascio, colonnello. Questa volta almeno sarai contento, no?» «Già», mormorò il Procolo, «hai perfettamente ragione. Contento, sì». Aspettò che Matteo si fosse allontanato e rientrò nella casa al caldo. Vettore continuava a dormire vicino al fuoco e il colonnello entrò nella rimessa, dove c'era ancora il calesse del morlo, e si trovavano ammucchiati diversi vecchi arnesi. Il Procolo prese un badile, lo soppesò tra le mani e uscì nuovamente nella notte.
Sotto la luce della luna Sebastiano Procolo attraversò diagonalmente la radura. Rimasero nella neve le fonde tracce dei suoi stivali. Siccome la neve era alta, il colonnello camminava adagio, portandosi su una spalla il badile. Nessuno avrebbe potuto riconoscerlo da lontano, così arrancante e faticosamente. Lui, Sebastiano Procolo, avvezzo a lunghi passi secchi e marziali. Il colonnello si addentrò tra le piante, discendendo obliquamente verso il fondovalle. Gli abeti erano radi in quella zona e ci si vedeva ancora bene. Finalmente egli giunse alla valletta del Lentaccio. Su di un fianco In un largo canalone nudo di piante si distingueva perfettamente la traccia di una recente slavina scivolata giù dalla montagna. Il posto era silenzioso e deserto. A passi agitati il colonnello raggiunse la slavina e, per quanto possa apparire incredibile, si dice che allora egli si sia voltato attorno come per cercare qualcuno che l'aiutasse. Lui, Sebastiano Procolo, cominciò a sondare la neve con il manico del badile per trovare il corpo di Benvenuto. La massa della slavina era lunga forse 150 metri e il colonnello impiegò lungo tempo nel lavoro. Ogni tanto gli pareva di avere incontrato qualcosa di duro. Si metteva allora a scavare affannosamente finché si accorgeva di essersi sbagliato. Chissà da dove venuto, verso le 22:15, un piccolo vento rabbioso, sconosciuto in quella vallata, cominciò a strisciare nel canalone facendo tormenta. Fino a circa un metro e mezzo da terra la neve si mise a turbinare, scintillando sotto la luna. Il tabarro del colonnello non bastava. Il Procolo sentiva la neve ghiaccia penetrargli anche dentro la giubba. Gli occhi non si potevano tenere aperti. Le mani, nonostante i guanti, si raggelavano. Ma egli continuò lo stesso, scavando qua e là col badile, senza trovare la minima traccia. Forse quel vento ci prese gusto. La tormenta si fece sempre più violenta. In alto era tutto sereno. La luna proseguiva il suo consueto viaggio. La burrasca era veramente fortissima, ma il colonnello non lasciò le ricerche. Pareva che avesse persa la calma, nel terrore di non fare in tempo. Provava a scavare da una parte. Dopo 3 o 4 badilate tentava in un altro posto. Ritornava poi al punto di prima. Cominciava di nuovo lo scavo in una terza zona. Tra le ampie pieghe del tabarro, che svolazzava spaventato, la tormenta faceva un opaco fischio. E dai, i movimenti del colonnello si fecero man mano più lenti, mentre il vento alzava la voce. Ad un tratto egli addirittura si fermò, stanco, sostenendosi sul badile. Per la prima volta dopo 56 anni, la sua schiena era un po' curva. Finalmente egli si trasse in disparte, ritirandosi su un fianco del canalone e appoggiandosi ad un tronco d'abete, e la tormenta gli si fece attorno e turbinò a lungo sotto la pianta, ammucchiò neve su neve, sommergendo in pochi minuti gli stivali del colonnello. Nell'attesa che la tormenta finisse, il Procolo se ne stette diritto, tenendo con la sinistra il badile. La bufera gli aveva scomposto i mustacchi, che ora pendevano ai lati della bocca, sebbene di tanto in tanto, tra le raffiche del vento, egli cercasse di rimetterli a posto. Ma ben presto rinunciò anche a quello.
Sia stata una lepre a diffondere verso le 23:55 la notizia. Sì, il colonnello stava per morire. La voce si propagò come per incanto, raggiunse i confini del bosco vecchio, discese in fondo alla valle, si addentrò nelle praterie disabitate, toccò la cresta delle montagne. Gli uccelli, ridestati nel sonno, gli sbigliarono parole incredule e rimisero la testa sotto l'ala. Ma la notizia divenne insistente, ripetuta dagli scoiattoli, dalle volpi, dalle marmotte e da molti altri animali svegliati di colpo dal letargo. Gli stessi venti la ripetevano, i viventi che si erano proposti di lasciare in pace le selve per l'inizio dell'anno nuovo. Evaristo in persona, interrotto il riposo, andò in giro a dare l'annunzio. E così, nella valletta dell'Entaccio, al limite degli abeti, si raccolsero le bestie della selva che, per l'occasione, pareva avessero fatto un armistizio. Perfino un vecchissimo orso, si dice l'ultimo superstite di una gloriosa stirpe, comparve tra le ombre dei tronchi, curioso anche lui di vedere come il Procolo facesse a morire. E gli alberi circostanti furono pieni zeppi di uccelli che si contendevano a rabbiose beccate i migliori posti d'osservazione. Infine giunsero anche i geni del Bosco Vecchio, in tutti che non ci sarebbe stato posto abbastanza. Saranno stati 300-400 e forse tra essi c'era anche il Bernardi. Anche loro si fermarono tra le piante affinché il colonnello non li scorgesse. Tuttavia, come sempre succede, qualche lepre, qualche scoiattolo troppo avidi di vedere avanzarono sulla aperta neve dimenticando le consegne. La tormenta si andava smorzando. Non era più che un veloce turbinio a fior di terra che faceva un sottile rumore. Ma il Procolo rimaneva fermo, appoggiato con le spalle all'abete. La neve, ammucchiata dal vento, lo aveva sepolto fino a metà gamba, eppure egli non si muoveva per liberarsi, come se fosse stato paralizzato.
Infatti Sebastiano Procolo non era più capace di muoversi. Il gelo gli era entrato nel corpo, intorpidendo le braccia e le gambe. Solo gli sguardi guizzavano qua e là e scorsero le lepri e gli scoiattoli che curiosavano alla luce di luna. Poco dopo il colonnello si accorse anche di tutti quegli esseri che spiavano di tra le piante. «Ma che cos'è tutta questa adunata? Cosa c'è di tanto interessante?» Suonò la voce del Procolo. Ci fu un fremito nel bosco attorno, perché le bestie intimidite si ritirarono tutte insieme. Si udirono rapidi fruscii di passi e un grande battere d'ali. «Colonnello!» chiamò allora la gazza guardiana, anch'essa accorsa alla valletta. «Colonnello, vuoi che chiami qualcuno?» «Anche tu qui!» fece rabbioso il colonnello. «Bada ai fatti tuoi, sarà meglio!» «Ma colonnello!» insistette la gazza. «Sotto la luna la tua faccia ha uno strano colore. Colonnello, tu non stai bene. È meglio che io chiami qualcuno.» «Non curarti dei fatti miei», rispose il Procolo. «Ricordati di tuo fratello. Ricordati di come è andato a finire.» «E allora io ti saluto», disse la gazza. «Ti dico addio.» E spiccò il volo contro luna, allontanandosi sopra le cime degli alberi. Scomparsa la gazza, il Procolo credette d'essere rimasto solo e si afflosciò ai piedi dell'abete con la testa a penzoloni. Invece molte bestie, piano piano, erano tornate nella valletta dell'Entaccio e ora in silenzio adocchiavano la scena. La tormenta era quasi scomparsa e mezzanotte era ormai vicina. Finalmente giunse anche Matteo.
«Colonnello, che cosa hai fatto, colonnello?» sibilò il vento dopo aver descritto 2 o 3 giri intorno alla pianta. «Ero venuto per delle trappole», rispose Sebastiano Procolo prontamente rialzandosi in piedi. «Ne avevo messe 3 o 4 per prendere delle volpi.» «Colonnello, guarda che io ho visto il Badile», insistette Matteo. «Tu sei venuto per salvare Benvenuto. Ecco la verità. E adesso sei lì che muori, e tutto questo per niente.» «Per niente?» chiese con voce fonda il Procolo. «Per niente. Era solo uno scherzo. Benvenuto al collegio. Volevo darti una buona notizia. Che tu passassi contento almeno le prime ore dell'anno.» «Uno scherzo. Mi giuri che è uno scherzo?» «Ma sì che te lo giuro, colonnello, ma io non sapevo tutto questo. Mi avevi sempre detto uno scherzo. Bello scherzo, Matteo. Proprio indovinato. Dovevi dirmi la verità. Io non potevo immaginare che... Guarda, non è il caso che ti preoccupi, disse il procolo. Adesso torneremo a casa. A casa. Ho paura che sia troppo tardi, colonnello. Ho paura che sia finita. Non hai più forze, ti vedo. Ma colonnello, perché non l'hai detto? Perché hai voluto farti vedere diverso? Confessalo. Sì, io ero sfiancato per sempre. Io non ero più buono che attraverso gli aquiloni, ma anche tu eri invecchiato. Anche tu non eri più lo stesso. Il tuo cuore sentiva bisogno di caldo e non lo hai voluto dire mai. Ti vergognavi? Colonnello, ci vergognavi di essere un uomo, di essere come tutti gli altri. Tornerò a casa, ho detto. Lasciami in pace, per favore. Lasciati in pace, se fai presto a dire. Non ti ricordi quando mi liberasti quello che ti ho giurato? La mia vita sarà legata alla tua fino all'ultimo termine. Se tu muori, caro colonnello, tocca anche a me di morire. E me ne dispiacerebbe, fece il colonnello. Me ne dispiacerebbe davvero, ma ormai quel che è stato è stato. Adesso è meglio che tu mi lasci. Matteo fece per andarsi. Il suo fruscio si affievolì rapidamente. Matteo, gridò allora il procolo. Aspetta un momento, Matteo. Mi dimenticavo una cosa. Ti voglio dire questo, perché tu non pensi male. Mi dispiace di averti mentito, di aver finto quel che non era, ecco, ma è stata l'unica volta. La sua voce era diventata fioca. Non pensarci, colonnello, rispose il vento, tornato subito indietro. In fondo, io ti do ragione. Lascia adesso che rimanga qui, si potrebbe almeno aspettare insieme. Tanto il primo sole dell'anno, parliamoci chiaro, noi non lo potremo mica vedere. No, disse Sebastiano Procolo. No, preferisco restare da solo.
Questa era la 20ª puntata, il 20° capitolo del Segreto del Bosco Vecchio. Davvero tanti pensieri dopo questo penultimo capitolo prima della conclusione di domani sera. E forse è anche bene far sedimentare tutti i pensieri che suscita questa puntata, che suscita questo Sebastiano Procolo che non riesce ad essere se stesso e che non riesce davanti agli altri ad ammettere di amare davvero suo nipote. Insomma, una storia che ci ha tenuti con il fiato veramente sospeso anche in questo capitolo. Vado a ringraziare i nostri attori che hanno interpretato anche oggi i personaggi e che ci hanno portati, accompagnati per mano dentro il Bosco Vecchio. Barbara, grazie, ci vediamo domani sera.
Grazie e a domani sera.
Andrea, un ringraziamento anche a te e di nuovo a domani.
Grazie Fabiola. Grazie a tutti e ci vediamo domani. Buona serata.
Ricordo ai nostri ascoltatori che potete scaricare le puntate dal nostro sito www.radioproposteinblu.it nella sezione podcast, selezionando il programma, il nostro programma Ti dico un libro hashtag Io resto a casa, oppure attraverso il sito di Replicante Teatro. Anche in questo caso basta cliccare sul nome in blu che compare e poi anche in questo caso selezionando il programma Ti dico un libro hashtag Io resto a casa per sostenere ancora ancora il fondo emergenza coronavirus. Vi chiediamo ancora questa sera di accedere a fondo emergenza coronavirus Valle d'Aosta sul sito fondazionevda.it/andratuttobene e quindi poter verificare come donare. Ringrazio anche Daniele Frimer in regia, grazie per la presenza e soprattutto per permetterci di fare queste dirette e per coordinare le voci e la musica di tutti noi. E allora ancora per questa sera vi do l'appuntamento a domani per l'ultima puntata del Segreto del Bosco Vecchio. Buona serata e buonanotte a tutti.
Ti dico un libro, #io resto a casa.